In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Sempre dedichiamo queste Eucaristie alla preghiera per la pace e perché si creano le condizioni per affrontare pacificamente i problemi che ci sono.
Dal libro della Genesi, capitolo 32, versetti 4-22. Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella regione di Seir, la campagna di Edom. Diede loro questo comando: direte al mio signore Esaù, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino ad ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarmi il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi. I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: siamo stati da tuo fratello Esaù. Ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé 400 uomini. Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. Allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli armenti e i cammelli. Pensava infatti, se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, l'altro si salverà. Giacobbe disse: Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore che mi hai detto, ritorna nella tua terra e tra la tua parentela e io ti farò del bene. Io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui, che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madri e bambini. Eppure tu hai detto, ti farò del bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare che non si può contare. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Poi prese da ciò che gli capitava tra mano un dono per il fratello Esaù, 200 capre e 20 capri, 200 pecore e 20 montoni, 30 cammelli che allattavano con i loro piccoli, 40 giovenche e 10 torelli, 20 asine e 10 asinelli. Egli affidò ai suoi servi singoli branchi separatamente e disse loro: passate davanti a me e lasciate una certa distanza tra un branco e l'altro. Diede quest'ordine al primo: quando ti incontrerà Esaù, mio fratello, e ti domanderà a chi appartieni, dove vai, di chi sono questi animali che ti camminano davanti, tu risponderai: di tuo fratello Giacobbe, è un dono inviato al mio signore Esaù. Ecco, egli stesso ci segue. Lo stesso ordine diede anche al secondo e anche al terzo e a quanti seguivano i branchi. Queste parole voi rivolgerete ad Esaù quando lo incontrerete. Gli direte: anche il tuo servo Giacobbe ci segue. Pensava infatti, lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui. Forse mi accoglierà con benevolenza. Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento. Parola di Dio.
Ecco, dopo il patto con Labano, ora c'è l'incontro, ora l'autore dedica il resto del racconto all'incontro con Esaù, in modo molto concentrato, direi, cioè praticamente racconta di una notte, di un giorno o poco più, e spende parecchio spazio nel suo racconto proprio in questo modo, mostrando l'importanza di questo incontro. che poi che termina nel brano che oggi meditiamo con la notte, passò la notte in quel luogo e alla fine del capitolo appunto termina questa notte, Giacobbe, sorgeva il sole quando passò quel luogo che egli chiamò Penuel. Ecco, a voi la parola su questa prima parte del brano.
Il fatto che fosse stato Dio a dirgli che era ora di ritornare nel suo paese, capitolo 31, versetto 3, non significa che il viaggio andrà bene e sia tutto privo di pericoli. Infatti abbiamo già incontrato il primo, Labano insegue Giacobbe è costretto ad affrontarlo. Ora deve affrontare suo fratello. Io ho letto alcuni commenti ebraici che, a parte, sono parecchio deludenti, perché sono influenzati dal fatto che, dalla interpretazione, diciamo, tipologica, per cui Esaù è Roma, poi è tutti i nemici, per cui Esaù deve essere per forza rappresentato in maniera negativa. Comunque, addirittura, ci sono dei midrash che danno la colpa a Giacobbe di averlo voluto affrontare, mentre Esaù, mentre lui era per la sua strada, era lontano, non c'era bisogno di affrontare Esaù, poteva evitare di andargli incontro, semplicemente evitandolo, addirittura lo incolpano. Comunque questo era un testo che, dice Giuseppe Flavio, che quando i giudei dovevano andare a Roma a fare delle trattative, studiavano prima questo capitolo per vedere come si... Io invece lo leggo in tutt'altra maniera, cioè i sentimenti di Giacobbe mi sembrano sinceri, nel senso di sapere che deve affrontare un problema che ha creato lui tanti anni prima. Oltretutto, tantissime volte chiama Esaù mio signore, non solo per preparare i due gruppi, i due accampamenti all'incontro con lui, ma anche cioè in sua assenza lo nomina così. Adesso non trovo il versetto, comunque non solo quando mette sulla bocca dei suoi le parole da dire, ma vabbè. E comunque quello che volevo dire è che Esaù gli va incontro, gli andrà incontro con un esercito. Giacobbe, mi sembra anche dalla preghiera che fa, sa di avere un debito con suo fratello, sa di non essere proprio a posto con suo fratello, ha paura di lui perché ovviamente Esaù voleva ucciderlo, ma è anche che è cosciente di dovergli qualcosa.
Ma, come diceva un po' la Sara, è proprio un testo politico questo. Sì, è un testo che andrebbe studiato dai manuali di politica, è attualissimo proprio, lo vediamo come si dovrebbe fare anche i nostri giorni per evitare i conflitti. Che con Giacobbe si affida a Dio, però mette in atto tutta una serie di strategie per evitare il confronto con il fratello.
Come suggeriva Giunto lì quando appunto ha presentato questo testo, e si è stato anche confermato che questi versetti, cioè questa storia, appartengono a recensioni molto, molto, molto recenti, cioè subito dopo l'esilio, quando il popolo da Babilonia mi piaceva insomma un po' questa linea che lui ha sottolineato, quando si trovano di fronte a questo popolo che non ha sperimentato l'esilio, e quindi c'era tutta una ricostruzione, lo vediamo poi nel libro di Ezra e Neemia. E quindi mi sembrava così, insomma, con questa linea qui, che appunto i timori, le paure, ecco, di Giacobbe, anche questo calcolo così, per evitare scontri, ecco, che appunto è stato affrontato anche da Israele, proprio nel rientro da Babilonia, ecco, il ritorno di Canaan, ecco, al termine dell'esilio, ha sperimentato anche questo travaglio così, in particolare soprattutto la riorganizzazione, ecco, della terra e la gestione con coloro che erano rimasti lì e che quindi si ritenevano anche i proprietari. Ecco, anche questo, oltre che appunto i commenti che vedono le mosse di Roma, che ha citato, però anche questo mi sembra ancora più vero, ecco, che se stiamo su questa linea, qui c'è veramente tutta l'esperienza di Israele e il ritorno nella sua terra, ecco, dopo questo esilio, quindi pieni di grande paura, di grande responsabilità, ecco, di ricostruire.
A me, anche a me colpiva molto così proprio i sentimenti di Giacobbe in questo tratto. Certamente c'è questa paura appunto di affrontare suo fratello Esaù, cioè direi che c'è insieme la paura e c'è la fiducia e la fiducia in Dio, cioè lui dispone i doni da portare, da far arrivare a suo fratello prima che giunga lui, però nello stesso tempo si rivolge a Dio, ricorda a Dio le promesse che gli ha fatto, e per due volte dice, riprende quello che Dio gli ha promesso, cioè io ti farò del bene. Quindi sì, c'è da parte di Giacobbe, non lo so, a me dava questa impressione che si vede proprio l'umanità di Giacobbe, quindi con i pericoli con quello che lui teme nei confronti di suo fratello, e nello stesso tempo chiama, insomma si rivolge a Dio perché lo liberi e diciamo compia quello che gli ha promesso, perché lo protegga. Poi mi piaceva al versetto 10 quando dice: io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Cioè riconosce la grande benedizione di Dio nei suoi confronti e così continua ad affidarsi a lui e chiedere che questa bontà nei suoi confronti non venga meno.
No, ho notato, diciamo solo, che manda questi messaggeri, versetto 4, che è lo stesso termine di quegli angeli che gli sono venuti incontro, no? Cioè il versetto 1 e 3, o 2 e 4, no? Ci sono. E quindi niente, ho avuto l'impressione che questo primo primo contatto con gli angeli al ritorno nella terra, in qualche modo possa avere un po', come dire, tranquillizzato Giacobbe, per cui lui manda a informare Esaù dicendo: ho mandato ad annunciarlo al mio Signore per trovare grazia ai suoi occhi. Di per sé qui poteva anche finire, diciamo, tutto il problema. E forse si aspettava questo, non so. Comunque certo che appena lui sa che Esaù gli sta venendo contro con 400 uomini, i suoi sentimenti cambiano ovviamente, e sono di una grande paura. Questo è ovvio, no? E quindi niente. E dopo ancora, se prima diceva ho mandato ad annunciarlo per trovare grazia, poi appunto mette in piedi tutto quello stratagemma, no, dei vari doni, e ripete al versetto 21: forse mi accoglierà, dice, con benevolenza, mi farà, non so come si possa tradurre, essa, fanai, accoglierà il mio volto, insomma, mi accoglierà, solleverà il mio volto. E quindi appunto c'è un primo approccio col fratello, che potrebbe anche secondo lui essere tranquillo, visto questa accoglienza degli angeli che in qualche modo lui ha visto nell'entrare nella terra. Dopodiché le cose si mettono male, evidentemente molto male, e quindi fa tutto questo, e ancora spera che lo accolga con benevolenza. Quindi niente, solo per dire che mi sembra un brano fatto, come dire, a più riprese, no? Perché le cose in Giacobbe si stringono moltissimo, cioè l'angoscia è enorme, quindi la preghiera e poi queste cose, questo. Ma mi sembra una grande stretta, ecco, una stretta mortale in qualche modo, che forse non si aspettava in un primo momento.
Ripeto le stesse cose che sono già state dette, ma perché anche a me ha colpito l'umiltà di Giacobbe davanti al Signore. Nel versetto 11, quando dice: io sono indegno di tutta la bontà, di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. È vero che si trova di fronte ad una stretta che gli fa una gran paura, però il primo pensiero è la gratitudine al Signore e la fede in Lui e riconoscere quanto è stato fedele fino a quel momento. Poi questa sua grande umanità nel dire: ho paura. Quante volte ci capita di avere paura? E lui lo ammette: ho paura. E comunque il Signore gli fa le promesse, ma come è stato detto anche da Stelvio, le strategie poi le deve mettere in atto Giacobbe, pensare che cosa sia meglio, sperando che il Signore gli ispiri i pensieri migliori. Quindi la forza di Giacobbe, il coraggio, l'umiltà, la gratitudine e la speranza.
Ma avete già sottolineato, io nell'incontro di ieri sera di preparazione con quelli di Monte Tauro, io ho intitolato questa, qui c'è il primo aspetto di questa notte di Giacobbe, che è l'angoscia, e tutto deriva da questo. Giacobbe, forse anche per imparare qualche cosa, manda messaggeri al fratello e così impara. È un modo, l'espressione è molto gentile, per trovare grazia ai tuoi occhi, ma è anche per poter stabilire un incontro e per sapere qualche cosa riguardo al fratello dopo 20 anni. Perché era fuggito per salvarsi, salvare la pelle. Quindi questo primo approccio mi sembra anche un modo per stabilire un contatto e per capire, ecco, e il risultato di questa delegazione è terribile per Giacobbe, l'autore insiste su questo. Dice addirittura Vaglizzerlo, fu nell'angoscia. Vaglizzerla sarà qualche cosa di angosciante, e mi sembra che tutto quello che Giacobbe fa dipende da questo, dipende da questa angoscia. E lo dice esplicitamente il racconto, ecco, che anzitutto divide l'accampamento in due, dicendo se colpisce uno almeno si salverà l'altro. Tutto quello che fa è determinato da questa paura. Anche la preghiera, perché la preghiera finisce dicendo salvami da mio fratello che non venga qui e non colpisca le donne, i bambini, tutti. Questa è la preghiera, lo fa per questo. È vero, nella preghiera dice tu sei stato troppo buono con me, io non merito nulla rispetto al bene che mi hai fatto, ma gli ricorda anche le sue promesse. E mi hai detto che se avresti molte le promesse fatte ad Abramo, che sul suo capo, quindi diciamo anche la preghiera è dettata, ed è, mi viene in mente adesso riascoltando, quanti salmi si potrebbero agganciare a questa situazione, perché i salmi usano espressioni volutamente generiche, diciamo, nel senso che si adattano, non si capisce se uno è ammalato, se è perseguitato, se sono fatte apposta, sono espressioni però molto forti. Diversi salmi sono la preghiera di chi è nell'angoscia, di chi non ha scampo. Ecco, mi sembra che ci sia, ecco, molto vicino qui. Questo per stare al racconto. Poi notiamo, ma l'avete già anche accennato, Giacobbe non si limita alla preghiera, e questo è tipico del carattere, però c'è dentro io credo una linea, un insegnamento. Giacobbe non fa solo la preghiera, si dà da fare come? Cerca in tutti i modi, ecco, e questo non gli è rivelato dall'alto, non gli è detto devi far così, è lui che fa così. Da un lato, perché dico questo? Perché è chiaro che il racconto che abbiamo letto fino ad oggi si interrompe, in realtà il racconto continua in crescendo fino ad arrivare, lo vedremo domani, fino ad arrivare domani o postdomani, domani, fino ad arrivare alla decisione ultima di Giacobbe, che è quella della lotta, cioè quella della lotta nella solitudine. C'è una progressione. Giacobbe cerca in tutti i modi di preparare questo incontro, ma alla fine la cosa decisiva la deve ancora fare. L'impressione è questa. Deve ancora fare, cioè questa lotta misteriosa nella notte, che sembra un evento decisivo per tutto il resto, per tutto ciò che segue. E quindi, insomma, è una cosa, l'ultima osservazione, che però l'avete anche già detto, diceva Sara dall'inizio citando i Midrashim, ma possiamo anche inquadrare dall'indicazione del versetto 4 possiamo inquadrare parecchi testi della Genesi. Non deve essere un caso che qui si nomina la terra di Seir e il territorio di Edom. Ma cosa c'entra Esaù con Seir e con Edom? Cioè, il territorio... Cioè, in realtà Esaù è già là, al suo posto, ed è un popolo. Cioè, nel racconto no, nel racconto è una persona, è ancora una famiglia, Il racconto tratta del rapporto fra Israele e gli altri popoli vicini. L'abbiamo già visto con Ismaele, l'abbiamo visto con i figli di Lot, prima, cioè Moab e Ammon, l'abbiamo visto con Ismaele, l'abbiamo visto adesso con Aram, con gli aramei, ecco. Abbiamo visto addirittura anche, e con questi si dice che sono tutti parenti, sono tutti figli parenti, che è un'affermazione molto impegnativa, ecco, del libro della Genesi, e la Genesi aggiunge che vivono con loro si sono fatti trattati di pace. Questa insiste molto la Genesi su questo, che è molto diverso da come sono andate le cose storicamente. Io penso che è quello che l'autore vuol dire, che bisogna fare. Raccontando quello che hanno fatto i padri, l'impressione mia è che voglia dire qualche cosa di quel che si deve fare, di come Israele deve sentire, deve fare. E qui, anche qui abbiamo chiaramente l'indicazione che in Esaù e nel comportamento dei padri, quindi Giacobbe e Esaù, bisogna imparare da questo. L'autore vuol dire che bisogna imparare che cosa si deve fare rispetto agli Edomiti. Ricordiamo che Edom è un nemico mortale per Israele, è stato in certi momenti, no? Pensiamo al Salmo 137, che noi diciamo al mattutino della domenica, di Edom che diceva distruggete, distruggete fino alle fondamenta. Edom non è un caso che citava Sara, che i Midrashim identificano, riattualizzano, ecco, Edom diventa idealmente come Babilonia il nemico, e Edom è Roma, e insomma successivamente a seconda, ecco, del pericolo, cambia l'impero, cambia il dominatore e diventa Edom. Quindi la sorte di questo appellativo Edom, di questo popolo, è quello di un nemico. E se noi leggiamo il testo sotto questo aspetto, tra l'altro finirei qui, c'è l'indicazione, cioè 400 uomini non sono un clan familiare, un po' di più, 400 uomini sono una divisione di un esercito, insomma, 400 uomini armati si intende chiaramente, perché se Giacobbe è attanagliato dall'angoscia non è perché è in dubbio di cosa, di chi siano questi qui. Questi qui vengono con 400 uomini armati e quindi ha paura. Quindi anche questo è difficile immaginare che Esaù ha messo insieme 400 uomini, un esercito. Ecco, difficile immaginare una cosa. Cioè è un racconto che ha degli aspetti difficilmente storici, non ha, e quindi molto importante dal punto di vista dell'insegnamento. Ecco, presentiamo insieme, come sempre, nella Santa Eucaristia, nella preghiera di Gesù, le nostre intenzioni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Continuiamo a pregare in questo tempo di Quaresima per tutte le chiese, per l'unità tra tutte le chiese, e in particolare preghiamo per la Chiesa in Russia e in Ucraina e per i loro pastori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta l'umanità, perché possa conoscere giorni di pace, perché cessino le armi, perché si convertano le armi e si cerchino vie di pace e di giustizia. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori dei potenti, dei governanti, di quanti possono operare per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre affidiamo al Signore tutti quelli che fuggono dalle guerre, dalle carestie. Preghiamo in questo momento per quanti fuggono dall'Ucraina, ma per tutti gli altri migranti, che continuano a lasciare i loro paesi. Preghiamo perché si pongano delle attività di accoglienza e nessuno possa essere rifiutato. Preghiamo. E oggi preghiamo in modo particolare per la nostra suora Agnese nel ricordo del suo ritorno al Padre. Preghiamo per lei, per il suo riposo eterno nel Signore, e chiediamo la sua benedizione, la sua preghiera, la sua benedizione su tutta la nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per tutti quelli che ci chiedono un ricordo, che si affidano alla nostra preghiera, in particolare per tutti gli ammalati che ci sono affidati, perché il Signore si faccia vicino a ognuno di loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. C'è anche il ricordo, leggo, di Paolo, il fratello di Maria, ma il fratello di Maria Enrica. Preghiamo per anche.
Possiamo anche riecheggiare la preghiera di Giacobbe e dire al Signore che abbiamo paura di questo conflitto, che si allarghi, che siano usate armi micidiali, e quindi chiediamo a Lui di cambiare il cuore di chi pensa ancora alla guerra, e preghiamo anche per l'Europa, perché sappia esprimere, individuare nel suo interno persone che sappiano mediare e non sempre solo parlare di armi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i bambini di catechismo, perché possiamo raccoglierli di nuovo e fare un cammino insieme verso i sacramenti e per insegnare loro le cose del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la Raissa, che sta portando la sua famiglia fuori dall'Ucraina. Oggi sono in viaggio, si mettono in viaggio dalla Moldavia verso l'Italia, perché il Signore li protegga, non abbiano a subire furti, soprusi, perché il Signore le conforti, sono solo le donne e i bambini, gli uomini sono rimasti in Ucraina. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi si ricorda anche Santa Caterina da Bologna, quindi preghiamo per il monastero che accoglie il suo corpo e che è un po' a rischio di chiusura. Preghiamo per le monache che vivono là. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, oh Dio, queste preghiere, queste intenzioni, e ascolta il grido di tutti coloro che hanno bisogno in quest'ora del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.